Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Con lume celeste previenici sempre e ovunque, perché contempliamo con sguardo puro ed accogliamo con degno affetto il mistero di cui tu ci hai voluto partecipi, per Cristo nostro Signore. Amen. Leggiamo il testo.
Dal libro di Giobbe, capitolo quindicesimo. Elifaz di Teman prese a dire: potrebbe il saggio rispondere con ragioni campate in aria e riempirsi il ventre del vento d'oriente? Si difende egli con parole inutili e con discorsi inconcludenti? Ma tu distruggi la religione e abolisci la preghiera innanzi a Dio. Infatti la tua malizia istruisce la tua bocca e sceglie il linguaggio degli astuti. Non io, ma la tua bocca ti condanna, e le tue labbra attestano contro di te. Sei forse tu il primo uomo che è nato, o prima dei monti sei stato generato? Hai tu avuto accesso ai segreti consigli di Dio, e ti sei appropriato tu solo della sapienza? Che cosa sai tu che noi non sappiamo? Che cosa capisci che non sia chiaro anche a noi? Sia il vecchio che il canuto sono fra noi, carichi di... Scusate, ma è un telefonino che non posso controllare perché è quello che mi mette in collegamento. Scusate. Che cosa capisci che non sia chiaro anche a noi? Sia il vecchio che il canuto sono fra noi, carichi di anni più di tuo padre. Poca cosa sono per me le consolazioni di Dio e una parola moderata rivolta a te? Perché il tuo cuore ti stravolge? Perché ammiccano i tuoi occhi quando volgi contro Dio il tuo animo e fai uscire tali parole dalla tua bocca? Che cos'è l'uomo perché si ritenga puro, perché si dica giusto un nato da donna? Ecco, neppure nei suoi santi egli ha fiducia e i cieli non sono puri ai suoi occhi, tantomeno un essere abominevole e corrotto, l'uomo che beve l'iniquità come acqua. Voglio spiegartelo, ascoltami, ti racconterò quello che ho visto, quello che i saggi hanno riferito e che non hanno celato ad essi i loro padri. Solo a loro fu concessa questa terra, né straniero alcuno era passato in mezzo a loro. Per tutti i giorni della vita il malvagio si tormenta, sono contati gli anni riservati al violento. Voci di spavento gli risuonano agli orecchi, e in piena pace si vede assalito dal credore. Non crede di potersi sottrarsi alle tenebre. Egli si sente destinato alla spada. Abbandonato in pasto ai falchi, sa che gli è preparata la rovina. Un giorno tenebroso lo spaventa. La miseria e l'angoscia lo assalgono, come un re pronto all'attacco, perché ha steso contro di Dio la sua mano, ha osato farsi forte contro l'Onnipotente. Correva contro di lui a testa alta, al riparo del curvo spessore del suo scudo, perché aveva la faccia coperta di grasso e pinguedine intorno ai suoi fianchi. Avrà dimora in città diroccate, in case dove non si abita più, destinate a diventare macerie. Non si arricchirà, non durerà la sua fortuna, le sue proprietà non si estenderanno sulla terra, alle tenebre non sfuggirà, il fuoco seccherà i suoi germogli e il vento porterà via i suoi fiori. Non si affidi alla vanità che è fallace, perché vanità sarà la sua ricompensa. Prima del tempo saranno disseccati i suoi rami, non rinverdiranno più, sarà spogliato come vigna dalla sua uva ancora acerba e getterà via come ulivo i suoi fiori, perché la stirpe dell'empio è sterile e il fuoco divora le tende dell'uomo venale. Concepisce malizia e genera sventura e nel suo seno alleva l'inganno. Parola di Dio.
Mi è sembrato molto duro l'inizio del capitolo. Queste parole di Teman mi sono sembrate ingenerose nei confronti del povero Giobbe, soprattutto quel versetti quando dice parole inutili e discorsi inconcludenti. È quasi offensivo, insomma. E anche il fatto che dica tu distruggi la religione e abolisci la preghiera dinanzi a Dio. E quando avevamo anche sottolineato nei nostri commenti come invece fosse bello il modo di profondo e intenso il desiderio di Giobbe di avere un dialogo con il Signore, di avere una risposta, di avere un segno, quindi no, tutto il suo tendersi verso Dio. Sono parole forti qui, distruggi il timore, direbbe letteralmente. E quindi non mi è piaciuto, mi è sembrato appunto urtante, provocante, ecco, forse questo è anche il suo scopo, rispetto anche al primo discorso che lui aveva fatto, al capitolo 4 e 5. E anche il versetto 11, poca cosa sono per te le consolazioni di Dio e una parola moderata rivolta a te. Ecco, dov'è questa parola moderata? Cioè, e poi le consolazioni di Dio sono proprio quelle che lui sta cercando e che certo non trova nelle parole di questi amici. Ecco, quindi questo è stato un po' più che altro una sensazione epidermica, ecco, di quasi di scandalo a queste parole.
E noi stamattina, a proposito di questo tu distruggi la religione, avevamo pensato che Eliphaz avesse ragione, perché in realtà la sua religione, le dette dei suoi amici, o la retribuzione da parte di Dio, che premia i giusti e castiga gli empi. E invece Giobbe finora ha messo dei dubbi su una religione così, intanto introducendo il tema del mistero, cioè perché uno si trova nella mia situazione, è difficile capire il perché. Voi tirate subito le conclusioni e perché io ho fatto dei peccati. Lui è molto più aperto al mistero, e quindi anche un mistero che non riesce a capire, che sul quale non è d'accordo, per cui protesta con Dio, però certo capisce che i conti non tornano in questa religione nella quale loro credono, e credo che questo sia molto istruttivo. Anche
è vero che il discorso di Eliphaz è antipatico, è molto aggressivo, però io mi sono chiesta se non sia una grande tentazione anche per noi, per tutti, di avere delle risposte veloci, di fare fatica a rimanere nel dolore, a stare vicino e a portare il dolore o la difficoltà. Quindi diciamo che secondo me si corre il rischio di essere saputelli. Io credo che lo si corra, almeno io lo corro. E E tante volte mi domando anche rispetto a come trattiamo o discutiamo o consideriamo le difficoltà che ci vengono dette. Molte volte la parola di consolazione veloce o anche di dire devi fare così, devi, cioè chiedere all'altro di cambiare, è una tentazione che succede. E perciò non so perché questo brano mi ha fatto continuamente pensare alla parabola della zizzania seminata in mezzo al grano, come l'animo di ciascuno di noi, i nostri pensieri, spesso tendono a queste pulizie veloci, a questa difficoltà della pazienza, perché il grido di Giobbe è straordinario e quindi però è difficile, molto difficile, e mette in difficoltà, mi sembra, anche i suoi amici, perché è come se gli togliesse lo sgabello da sotto al sedere, cioè distrugge delle loro certezze, è critico su delle cose tranquille per loro, e questo è un gran problema.
Io volevo dire qualcosa a partire dal versetto 9. Cosa sai tu che tu non sappiamo? Ecco, questo mi ha ricordato un versetto, un salmo che dice: l'uomo nella sua prosperità non comprende, e come gli animali che periscono. Cioè, qui si pone un problema grosso, cioè questi versetti, ce ne sono tanti di versetti che dice Elifaz che possono richiamare dei salmi, ne sono venuti in mente degli altri, però sono come a sproposito, cioè perché non tengono conto né della storia e non sono prodotti, non sono un suggerimento che viene dallo spirito, ma probabilmente da una sua sapienza di cui si è impossessato. Insomma, anche quando lui dice dopo: poiché aveva la faccia coperta di grasso e pinguedine intorno ai suoi fianchi, anche lì ci sono dei salmi che dicono che l'uomo pingue, non era questa la situazione. Anche dice: concepisci malizia e genera sventura. Capisci? Se l'eco di un salmo, ma è tutto come rovesciato, mi sembra.
Mi sembra che tutte le cose per le quali Elifaz accusa come Giobbe, in realtà siano tutte le paure di Elifaz, per cui è come se lui si volesse difendere Elifaz da queste aperture, da queste cose che mette in campo, che mette in predicato Giobbe. Quindi sono proprio elencate minuziosamente, mi sembra, tutte le cose dalle quali si difende Elifaz. E questo mi fa pensare anche a come delle volte, o in questo momento anche, alcuni cristiani si rivolgono al Papa con così delle paure, delle cose per cui si sentono spaesati, ecco, dall'atteggiamento del Papa, e ci sia una tentazione di regressione.
Salve, io ho solo due cose da dire. Una riguarda il versetto 16 che dice: l'uomo beve iniquità come acqua, neanche dei santi egli ha fiducia. i cieli non sono pari ai suoi occhi. E più che la Bibbia mi è venuto in mente il Talmud che dice che il giusto pecca 7 volte, e penso al giusto perché neanche nei santi ha fiducia, e questo francamente però non lo trovo tanto rincuorante, perché forse come unico ammonimento è che la grazia di Dio previene e giustifica, non è tanto il diritto nostro a riconoscerci, non so, Dio ho detto le lodi, vespri, ma poi invece pensando alle letture della Messa e a Genesi, questo avere la malizia nel cuore, andare ramingo, non arricchire, non durare, no, mi ha fatto pensare tanto a Caino. Caino che non solo ha mentito dicendo dov'è tuo fratello, ah sono forse io il custode di tuo fratello, e l'aveva ucciso lui. E poi la cattiva coscienza, perché di fatto Caino è il primo assassino, lo porta a avvertire tutto come ostile, perché lui per primo non è stato capace di una fraternità buona. E però a me, cristiana degli anni 2020-21, non so questo come può ridare respiro di fraternità, come può cambiare l'atteggiamento di profonda prostrazione e sfiducia che ha Giobbe. Cioè Giobbe avverte che questo male riguarda lui, ma anche un po' l'umanità tutta. E francamente un po' lo capisco, cioè non un po', un po' riconosco che anche dopo più di 2000 anni le cose non sono poi migliorate tanto, perché di assassini al mondo ce ne sono ancora, però per fortuna non sono tutti assassini. E però anche nel cuore di chi ha peccato il rimordere della coscienza secondo me non è del tutto un male, cioè è un modo forse per riavvicinarsi a Dio. E oltre al peccato grave dell'uccisione del fratello, il fatto che dica è troppo grande il mio peccato per essere perdonato, no, quella è una tentazione diabolica, perché poi anche se ha peccato un peccato grave, dice nessuno tocchi Caino, e quello è un mistero di misericordia che io però non so sondare bene, e vi ringrazio della pazienza. Dalla nostra parte abbiamo il sangue più eloquente di quello di Abele, che è il sangue di Cristo che ci lava da tutti i nostri peccati, e non è un modo di dire, è proprio una speranza vera.
A me sembra che sia le parole di Giobbe sia le parole dei suoi amici riflettano un sentire comune di tutti noi di fronte alle dolori, alle tragedie, eccetera. Da un lato il rischio della disperazione e dall'altro quasi un negare la bontà, insomma, di quello che avviene, la volerla rifiutare perché è ingiusta. Ecco. Però in Giobbe mi pare che ci sia la richiesta di un rapporto, mentre nei suoi amici c'è la consapevolezza, la convinzione che la giustizia sia data da quelle norme. Mi sembra che ci sia poca apertura alla misericordia divina. Il rimprovero a Giobbe mi sembra in questo senso. Però mi pare anche che sia un bellissimo poema, se vi permettete, in cui c'è tutta la realtà del dolore umano, sia del dolore che della disperazione che della speranza. C'è tutto.
A me sembra che la disputa cresca. E ho notato appunto come, mentre gli amici di Giobbe si rivolgono a lui, ripetendo, come già stato detto, gli argomenti della tradizione e anche di una fedeltà a questa tradizione, lui cambia il registro e dice: tacete, parlerò io, ma poi lui non parla con gli amici, si rivolge direttamente a Dio. E quindi è proprio questo che mi sembra che gli amici non sopportino, quasi che non sopportano questa esclusione che di fatto avviene, perché Giobbe alla fine si relaziona direttamente con Dio. Quindi loro fanno una sorta di difesa d'ufficio della giustizia di Dio, e accusando quindi Giobbe della sua iniquità, ma nello stesso tempo non sono esclusi. Infatti, se noi riguardiamo anche il testo di oggi, alla fine vengono ribattute, ed era già successo anche prima, le frasi che Giobbe, il j'accuse di Giobbe nei confronti di Dio, che gli amici vedono come una bestemmia. A noi sembra blasfemo il discorso degli amici, come già stato sottolineato, però credo che qua ci sia un grosso motivo di riflessione anche per noi, come abbiamo già detto in tutte queste settimane, sul senso della nostra modo di essere religiosi, ma anche del nostro modo di rivolgersi a Dio. Io continuo a leggere sempre però senza trovare le risposte, né nel discorso di Giobbe né nel discorso degli amici, e quindi continuo un po' ad ascoltare, soprattutto ascolto molto voi, mi dispiace quando non riesco a sentirvi, per trovare un po' una luce anche attraverso la vostra preghiera, le vostre parole, per procedere in questo cammino condiviso.
Qui nei versetti di oggi mi dava l'impressione che si fossero proprio come rovesciate le cose, perché la cosa, chi ha da capire qualcosa, sembra che non sia più Giobbe ma siano i suoi amici. Non perché Giobbe abbia capito, ma perché Giobbe sta nella domanda e nella sua richiesta, e invece gli altri nel loro rispondere cominciano ad avere dei dubbi che non stanno capendo. E mi dava l'impressione, che non so, magari è solo un'impressione, comunque, che quando dice che cosa sai tu che noi non sappiamo, non sia una domanda retorica, ma è vero, come un dubbio, come un dubbio, ecco, che non riescono nemmeno a formulare proprio, però il modo di, le cose che Giobbe dice, il modo e come lui sta in questa domanda grande che ha e in questa richiesta di relazione, è come se in qualche modo che ponesse anche a loro domande, e quindi la cosa non chiara è sono loro che hanno da capire, mi sembra.
Faccio un tentativo che a priori posso pensare sia del tutto ingenuo, che però mi sembra per me condizione per il mio rapporto modesto ma quotidiano. Dal primo versetto di Genesi, primo versetto del libro dell'Apocalisse, tutta questa vicenda a me sembra che abbia la sua illuminazione, il suo significato e quindi la sua direzione profonda nella misura in cui, obbedendo alla Bibbia, noi cogliamo nella persona del Figlio di Dio la salvezza. L'imbarazzo che qualche volta provo nel nostro incontro è che è come se
non esistesse il Figlio di Dio, non ci fosse. E però io mi sento perduto in queste occasioni, perché il mio accompagnatore da Genesi 1 all'ultimo versetto dell'Apocalisse è sempre lui. Cioè non saprei neanche come fare a leggere la Bibbia. E quindi la presenza, la guida di Gesù è la grande guida per ascoltare ogni parola della Scrittura. Altrimenti vi confesso che la mia impressione è che molte volte il rischio sia quello di un discorso religioso, ma non cristiano. Ma noi non possiamo però ascoltare la parola di Dio non facendola leggere e spiegare da Gesù. L'impressione che senza volere si scivoli pura tale pura. E quindi qui, nel nostro cammino, c'è un avvenimento che bisogna, a mio parere, tenere in conto primario, ed è la persona di Giobbe, in quanto Giobbe è profezia e quindi rivelazione di Gesù. Bisogna farsi prendere per mano da Giobbe e farsi portare continuamente da Gesù. Non si può pensare di spiegare o spiegarsi un soversetto dell'Antico Testamento senza Gesù. È impossibile. E quindi anche Giobbe è certo, è una grande illuminazione nella misura in cui noi lo abbiamo, abbiamo il privilegio di ascoltarlo da Gesù. È lui il Vangelo, è lui quindi la buona notizia che ci dà il vero significato di ogni parola della Bibbia. In questi 2000 anni tutti gli appassionati ascoltatori della parola di Dio hanno trovato la guida che li porta. È Gesù il rivelatore di Dio. Non si può leggere la Bibbia da Gesù. E no, a me pare che questa è elementare e decisiva. E quindi per ogni versetto della Bibbia io vado a chiedermi sempre come la pensa Gesù. Cerco i versetti del Vangelo dove mi sembra che Gesù dica il suo pensiero riguardo a quel versetto.
Un caso di questi e l'azione che fa al versetto 14, Elifaz, che cos'è l'uomo? Che è una citazione del Salmo 8 famoso, no? Che cos'è l'uomo perché tu te ne ricordi, il figlio dell'uomo perché tu abbia di lui cura. Sei piccolo, ma invece lui, Dio lo ha fatto quasi come un Dio gli ha dato in mano tutto il creato, i pesci, gli uccelli del cielo, eccetera. Insomma, quel salmo che conoscono bene tutti. E questo è un caso tipico di una lettura del salmo invece molto riduttiva che Elifaz fa, perché lo legge quasi al contrario. Che cos'è l'uomo perché si ritenga puro, perché si dica giusto un atto da donna? Cioè mette in evidenza dell'uomo il suo aspetto misero, di peccatore, di empio, mentre invece il Salmo tendeva a fare tutto il contrario, cioè a mostrare l'uomo come lo vede Dio, come lo sente Dio, come lo ha progettato Dio, quindi tutto teso a essere un'immagine del figlio, chiaramente, perché il Salmo 8 ci parla così dell'uomo, quasi come un Dio, al quale Dio dà tutto. No, era per dire un caso tipico di quello che Giovanni ha voluto mettere in evidenza, cioè il pericolo sempre di una lettura riduttiva della scrittura, non aperta alla profezia del Cristo.
Però se rileggiamo questo brano alla luce di Gesù, allora io penso al brano di domenica scorsa, quando di fronte al lebbroso che chiede a Gesù di essere purificato, Gesù non solo lo purifica, ma lo guarisce. E la persona più abbandonata, più rifiutata da tutti, viene abbracciata dalla misericordia di Cristo. Allora, sotto questo sguardo, quando Eliphaz dice tu distruggi la religione, sì, allora è anche Gesù che distrugge la religione.
Riprendo dall'ultima parola della signora Bruna per dire che in certo senso la religione deve essere distrutta. Per suo compito è generare la... e quindi una costruita e non generata e guidata dalla luce della fede di Gesù, certamente il Signore discute nei confronti della religione. Le religioni sono delle concezioni umane, anche di grandissimo spessore. Penso anche, per esempio, a tutte le grandi religioni dell'Oriente, ma appunto non sono la fede. Mi stupisce, devo dirlo, sì, per franchezza, ma in pienissima amica, che molte volte mi sembra pensi di spiegare la parola di Dio senza la fede di Gesù, ma questo è vile. E il pericolo a cui si è esposti è quello di edificare una religione. Avete notato come in questi nostri incontri si arrivi molto rapidamente all'impietà, al dovere in assoluto, mentre invece no, non c'è niente di tutto questo, c'è solo un grande dono, la fede, e una luminosa strada. La fede accolta, il dono di Dio ricevuto. Ma non possiamo pensare di spiegare la Bibbia senza il Vangelo. Io resto commosso quando vedo i miei amici ebrei, ma le persone, appunto, il spiegare la Bibbia con la parola del Vangelo. Qualche volta questa cosa è consapevole, qualche volta è puro dono di Dio, comincia a manifestarsi nelle persone. Provate a considerare, per esempio, il contrasto spesso drammatico anche all'interno del mondo cattolico tra il dono, la grazia e quindi la vita cristiana come massima elargizione di Dio e la problematicità imperiosa della religione. Si resta stupiti, per esempio, nei confronti di questo argentino mandato a Roma, lui faccia vedere che sempre una porta aperta che è veramente importante.